L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Torna all'Angolo Rosso, la trasmissione con la Fisac CGL, la Fisac della CGL, stiamo parlando dei bancari, Daniele Quirriconi è il segretario regionale toscano, ben trovato e buongiorno, ci ritroviamo dopo un po' di tempo, per cui veramente dobbiamo ritessere una trama e ripartire da dove siamo rimasti, perché noi abbiamo cercato veramente di analizzare sia da un punto di vista teorico ma anche in maniera molto concreta le evoluzioni del sistema bancario italiano dopo gli stravolgimenti, diciamo così, degli ultimi anni, sicuramente importanti. Che cosa è successo in questi mesi? Qual è la situazione di credito al risparmio? Si spera, si parla alle volte, forse in maniera non sempre pertinentissima, di una stabilizzazione dell'economia. Raccontiamolo alle persone che ci stanno ascoltando e raccontiamolo a tutti coloro che ci stanno seguendo sulla nostra diretta Facebook. Daniele.
Sì, diciamo che è una parziale stabilizzazione pagata a caro prezzo, ricordiamolo, perché negli ultimi 10 anni si sono persi al netto 50.000 posti di lavoro in Italia, 10.000 in Toscana, pensate, più di 200 sportelli bancari nella nostra regione in poco più di un anno sono stati chiusi, come abbiamo detto nelle settimane scorse sono stati chiusi i punti più periferici. Si parla tanto anche nel dibattito politico, non di periferie sociali, di periferie economico, poi ci sono persone per lo più poco inclini all'uso della nuova, poco digitale, diciamo così, anche per ragioni anagrafiche, che sono residenti in aree in cui gli chiudi le poste, gli chiudi la banca e sono davvero marginalizzate. Diciamo che siamo potenzialmente fuori dalla fase di crisi più drammatica, sono state messe in sicurezza a caro prezzo anche per le casse pubbliche, anche se ricordiamo sempre che la massa di denaro pubblico che è stata impiegata in Italia per salvare il sistema bancario è 10 volte inferiore a quello che ha speso la Germania, per esempio.
Le banche... Questo vale sempre la pena ricordarlo.
Vale la pena ricordarlo, perché anche in campagna elettorale abbiamo assistito a tanta demagogia. Comprendo che quando si deve conquistare un voto tutto va bene, ma non è che se fossero fallite alcune grandi banche per i risparmiatori e per il rilancio dell'economia sarebbe stata una soluzione migliore, e per i costi complessivi quindi dello Stato. Tuttavia ci sono dei problemi che sono di struttura. Per esempio, c'è ancora in corso una discussione tra la Banca Centrale Europea e il Parlamento Europeo su come fare nuove ricapitalizzazioni da parte delle banche, quelle italiane sono ovviamente interessate, rispetto ai nuovi crediti deteriorati che si determinano, in quanto tempo fare queste ricapitalizzazioni. È evidente che se le banche devono ricapitalizzare e mettere miliardi di capitali fresche si darà meno credito alle imprese e ai risparmiatori, e si discute di questo così come della riforma degli strumenti di vigilanza, la Consob, le attività di Banca d'Italia, certo, senza un governo, senza sapere chi sarà il ministro dell'interno, con un'Europa che non ha un bilancio comune, che ha 28 diritti penali su reati amministrativi differenti, 28 regimi fiscali differenti, quindi si torna lì. Tra poco ci saranno le elezioni europee, però un'Europa con una moneta unica in questa situazione, al di là delle considerazioni politiche più generali, le guerre, le cose che abbiamo visto anche in questi giorni, ti fa chiedere davvero: ma che tipo di Europa è?
La parola probabilmente chiave di questa nostra introduzione è incertezza, anche se naturalmente insieme all'incertezza c'è riorganizzazione, digitalizzazione, concentrazione. Anni fa, andando in un paesino minuscolo di pochi abitanti, meraviglioso, uno dei posti più belli del mondo, ne aveva casa Jacqueline Kennedy, Ravello, che guarda dall'alto la costiera amalfitana, c'è un piccolissimo ufficio MPS a Ravello, paese di poche centinaia di abitanti, e quella era la forza. Ora con la digitalizzazione è un problema di convenienza, tutto non ci conviene più.
Io lo dicevo per scherzo ai compagni del Monte dei Paschi, passando da Pantelleria cercando un bancomat, avendo visto sulla rete che c'era uno sportello del Monte dei Paschi, ho trovato l'ombra dell'insegna che era stata spostata, e al posto di una filiale del Monte dei Paschi una merceria gestita dai cinesi. Io penso che sia
segno
un paradigma,
dei tempi, diciamo, non c'è alcun dubbio. Tra poco sentiamo il segretario della FISA, che MPS, siamo in procinto di collegarci con Siena, appunto, Federico Di Marcello, che abbiamo già sentito a proposito proprio del dove eravamo rimasti, per parlare della situazione della banca. La situazione di MPS evidentemente è, insomma, è centrale, no? Per questo torniamo spesso su MPS, Daniele, confortami in questo.
Lo è per la Toscana, per l'Italia centrale, per quello che rappresenta in termini di masse di finanziamento alle imprese e ai cittadini, lo è per numeri di dipendenti, perché sono molte migliaia di dipendenti ancora in Toscana e 25.000 a livello nazionale.
Andiamo a Siena allora, da Federico Di Marcello, il segretario della FISAC MPS. Buongiorno Di Marcello, ben trovato a lei.
Buongiorno a tutti.
Allora, ci sono un paio di cose da dire. Prima di tutto, qualche giorno fa, il 12 di aprile, c'è stata l'assemblea degli azionisti e in qualche modo, quando avremo, diciamo così, diceva prima Daniele Quirico, un nuovo governo e un nuovo ministero del tesoro, si dovrebbe presumibilmente aprire una fase nuova. Però, cosa interessante da commentare è che ieri è venuta fuori un comunicato stampa di MPS dove si annunciano novità importanti. Ci dice di che si tratta e come salutare queste notizie, Di Marcello?
Ma si tratta di avvicendamenti nei ruoli apicali della banca, in ruoli nevralgici, specialmente in questo momento. Come accoglierli? Non dico che per noi sono stati un fulmine a ciel sereno, perché sarebbe una notizia, cioè, sarebbe come dire che è preoccupante. Certo, non ce lo aspettavamo con questa tempestività. Noi ci auguriamo semplicemente che i lavoratori della banca possano continuare a lavorare con tranquillità, nella piena professionalità che è sempre stata la caratteristica di questa banca. Gli avvicendamenti, la banca ha scritto nel comunicato che sono dovuti a un normale ricambio generazionale, che effettivamente nessuno può negare che il management che è uscito dalla banca aveva l'età per la pensione, sono state valorizzate risorse interne. Io non devo fare né un endorsement a chi è andato via né chi arriva né una critica. Ci auguriamo veramente la continuità della nostra banca e che i lavoratori riescano a farlo con tutta la tranquillità che in questo momento è assolutamente necessaria per raggiungere quei risultati che ci sono stati imposti dall'Unione Europea con il piano di ristrutturazione.
Vedremo quello che accadrà da questo punto di vista, non c'è dubbio. Probabilmente possiamo presumere una sorta di continuità a proposito della valorizzazione delle risorse interne, a cui prima faceva cenno di Marcello. Però se lei dovesse raccontare, appunto, ai nostri ascoltatori che non hanno una visione specialistica della vicenda, qual è la situazione oggi di MPS dopo tutto quanto accaduto nei mesi e negli anni precedenti, cosa direbbe?
MPS si sta lentamente rialzando. Ora, il 12 aprile nell'assemblea appunto è stato approvato l'ennesimo bilancio in perdita, con oltre 3 miliardi di perdite certificati, derivanti però, c'è da dirlo, in gran parte da tutta la, senza parlare con gergo tecnico, dalla pulizia dei bilanci, quindi da tutte le operazioni fatte per eliminare il credito deteriorato, i famosi NPL che troviamo tutti i giorni sui giornali. Sembra che dai primi dati che non abbiamo a disposizione, ma insomma che riusciamo a commentare anche grazie alle esternazioni del nostro amministratore delegato, che la banca nel primo trimestre sia ripartita, stia ricominciando a fare utili e che comunque la rete distributiva del Monte dei Paschi non si è mai fermata e che continua a lavorare correttamente e a produrre risultati.
Daniele, una battuta con Federico Di Marcello, volevi aggiungere qualcosa?
Beh sì, insomma, i lavoratori credo che abbiano lavorato con spirito di abnegazione in tutti questi mesi. Qualche scivolata, diciamo, del management e dell'amministratore delegato, che nei mesi scorsi ha in qualche modo ha avanzato qualche rilievo, qualche critica ai lavoratori per non impegnarsi abbastanza, diciamo, ma al netto di queste cose siamo in presenza di una banca che sta cercando davvero di risalire la china e i dati dovrebbero confermarlo.
Sì, posso. Io credo che i lavoratori del Monte dei Paschi non debbano più dimostrare niente, perché veramente hanno passato dei momenti terribili e sono riusciti sempre a tenere alta la bandiera del Monte dei Paschi. Dopo le esternazioni recentissime dell'amministratore delegato, noi lo abbiamo esortato a correggere il tiro. Abbiamo capito la situazione di stress che sta vivendo, però abbiamo sempre detto che un amministratore delegato non può permettersi quelle che sono state definite cadute di stile. Nell'assemblea del 12 ha più volte ringraziato i lavoratori e ha detto che hanno una professionalità incredibile e che i risultati che la banca sta ricominciando ad avere esclusivamente grazie alla loro abnegazione.
Ai tanti sacrifici che avete affrontato in questi mesi e questi anni. Federico Di Marcello, segretario della FISAC MPS da Siena, grazie, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Scherzando con un noto studioso fiorentino, ieri dicevamo che le persone di estrema sinistra di Bagnaripoli stanno con Salvini. Il riferimento è allo scacchiere internazionale, all'intervento di Trump in Siria, eccetera, eccetera. Come fate voi? Perché io un'ultima domanda, Daniele Quigone, vorrei farla a mo' di riflessione generale, come dire, proprio sulla rappresentanza politica del lavoro. Cioè, dopo queste elezioni, prima davamo delle notizie in merito alla formazione di un nuovo possibile governo atteso, eccetera, eccetera. Come si ricolloca la CGIL in questo quadro così esploso, frammentato, frazionato, con una serie di risvolti inediti, di incoerenze? È tutto molto molto complicato.
Ma la CGIL si ricolloca a partire dal proprio programma. Nelle settimane scorse qualcuno ha ironizzato sul fatto, soprattutto i giornali della destra, che la CGIL si, in qualche modo si potesse riposizionare perché c'era stato un incontro tra Camusso e il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle. In realtà noi abbiamo, a partire dalla Carta dei diritti, dal nostro programma, Carta dei diritti che propone l'abolizione del Jobs Act, intendiamoci, il superamento, che propone di intervenire anche sulla questione della continuità contributiva dei giovani che hanno lavori discontinui, che propone una revisione della legge Fornero, eccetera. Abbiamo chiesto incontri a tutti i partiti, e c'è chi ci ha convocato e chi no. Il punto di questa vicenda non è tanto come ci posizioniamo nella nostra autonomia nei confronti della politica, ma come la politica e come i partiti danno rappresentanza al lavoro. Perché i lavoratori hanno sempre votato, iscritto o non iscritto alla CGIL, come gli pare, a prescindere dal posizionamento dei gruppi dirigenti. Prova ne è che al nord, dove la CGIL è fortissima, i lavoratori della CGIL iscritti prima votavano per la Democrazia Cristiana e poi hanno votato in gran parte per la Lega.
Anche questa è una riflessione.
Le modalità di adesione e di delega alla rappresentanza sul lavoro è molto diversa che la delega politica. Però c'è un punto che non è nuovo e su cui vorrei riflettere. Noi stiamo facendo un lavoro di ricerca sui giovani lavoratori, in questo caso del credito e dell'assicurazione, sotto i 40 anni, sottoponendo loro un'indagine sui sentimenti, una sessantina di domande, un questionario anonimo, quindi uno risponde abbastanza liberamente. Certo. Ci sono due domande sul sentimento politico, una chiede come hanno votato, e qui viene fuori più o meno anche tra questi giovani lavoratori lo spaccato che abbiamo visto alle elezioni politiche. Alla successiva domanda, quando dici chi pensi rappresenti meglio tra l'offerta dei partiti politici in campo i problemi del lavoro, uno su due, anche quelli che hanno indicato di aver votato per il PD, per il 5 Stelle, per la Lega, per l'EU, eccetera, ti dice nessuno. Allora questo è un punto politico che dovrebbe essere di riflessione, che io non vedo anche nello schieramento dei partiti progressisti che pure hanno perso. Parlo di partiti progressisti, poi anche qui si potrebbe aprire una grande discussione. Non vedo una riflessione sul perché si è interrotta questa connessione con un pezzo importante del mondo del lavoro. Se tu rappresenti l'Italia come una gigantesca start-up dove tutto è Italy, Gelati Grom, Davide Serra, di quelle che ce l'hanno fatta, se tu dici che nell'Italia ci sono ormai gli stessi occupati del 2008, ma ometti di dire che ci sono 1.200.000.000 di ore lavorate in meno, 1.200.000.000 di ore lavorate in meno, e che quindi vuol dire che ci sono tanti lavori temporanei, mal pagati, eccetera, dai una rappresentazione che però chi vive quella situazione percepisce immediatamente come una presa in giro. E su questo a me pare, a due mesi quasi, un mese e mezzo dalle elezioni, che non si sia aperta una discussione. Noi cercheremo, a partire dalle nostre elaborazioni, adesso inizia il congresso della CGIL che durerà qualche mese,
di essere voi motore di stimolare questa discussione. È molto interessante. Nelli qui con l'angolo rosso, la FISAC della CGIL, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a voi,
a presto.
Arrivederci.
L'angolo rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio, a cura di FISAC CGIL.